ce la stanno mettendo in molti la volontà di abolirla. Questo fragile compromesso non riusciamo neanche più a difenderlo in questo momento. E passo volentieri la parola a Piero De Blasio, Biagiurista, ci parlerà dei motivi per cui la coscienza, l'obiezione di Dio, la deontologia medica.
Grazie mille a Laura per questa ulteriore occasione di confronto che ci dà, perché tutto questo lo dobbiamo prima di tutto a Laura. Io prima ancora che biogiurista sono un medico e per le ragioni tracciate da Francesca e da Luca io sono fermissimamente contrario all'obiezione di coscienza in ambito sanitario. Ve lo dice uno che poche settimane prima dell'emanazione del 194 ha esercitato obiezione di coscienza alla leva militare, quando questo significava finire diritti nel carcere di Gaeta. Stiamo parlando del 1978. Quindi vorrei che fosse ben chiara la mia posizione rispetto a queste problematiche. Io come medico, quando ho letto il libro di Laura, mi sono sentito un verme. Non pensavo che i miei colleghi fossero in grado di imbastire una galleria degli orrori tanto vorticosa. Non si riusciva a venire fuori da questo vortice terribile in cui Laura è stata sospinta per giorni e giorni, anni addirittura, se vogliamo considerare i postumi importantissimi di questa vicenda orripilante. Io da medico mi interrogo continuamente rispetto alle questioni di etica medica e di deontologia medica che ne discendono direttamente. E la lettura del libro di Laura mi ha posto di fronte alle responsabilità anche deontologiche, oltre che civili e penali, che nella faccenda sicuramente ci sono. E mi sono interrogato, chiudendomi nella mia eterotopia, su dove la vicenda violasse il codice deontologico dei medici, che probabilmente la vicenda obiezione di coscienza più che la vicenda sono strettamente correlate, evidentemente. Come l'obiezione di coscienza violi la coscienza collettiva del medico, che è il codice deontologico. Leggo per andare più spediti e riservare più tempo al dibattito. Era il 12 febbraio del 2008 e sul Corriere della Sera rimbombavano parole agghiaccianti. Credo che riconoscere il diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale sia un principio che l'ONU potrebbe fare proprio, così come ha fatto sulla moratoria per la pena di morte. Agghiacciante. Erano state pronunciate dall'allora Presidente del Consiglio dei Ministri italiani. Queste affermazioni da sole rendono ragione dei motivi per cui siamo qui stasera e per i quali sosteniamo fermamente la battaglia tutt'altro che solitaria che Laura Fiore sta conducendo contro un nuovo Moloch di Stato etico che pretende di imporre una propria visione morale a tutti i suoi sudditi. Laura ha ragione, non vuole sentirsi un suddito, ma una persona. Allora, la sua vicenda, narrata mirabilmente nel suo instant book, tra suspense, indignazione e tenerezza, ci riguarda tutti. Proprio perché tutti rivendichiamo il nostro sacrosanto diritto ad essere persona. Sostiene Laura Eduati sull'Huffington Post di 2 settimane fa.
I racconti di molte donne che hanno interrotto una gravidanza dopo il 90° giorno sono agghiaccianti. Laura Fiore ha scritto un libro, Abortire tra gli obiettori, sulla sua drammatica esperienza al Policlinico Secondo di Napoli. È l'unica a parlare con nome e cognome. Nessuna trova il coraggio di denunciare le ore passate in sala parto ad attendere che finalmente arrivi il turno dei medici non obiettori per continuare la terapia finalizzata all'interruzione.
È legittimo allora l'allarme di Maria Novella De Luca che su inchieste.repubblica.it del 23 maggio scorso titola 194, così sta morendo una legge. In Italia torna l'aborto clandestino. Questo è il drammatico stato delle cose, che Laura ha trovato il coraggio di denunciare esponendosi in prima persona, denudando anche il più intimo anfratto della sua anima, intuendo, prima ancora che razionalizzando, le umilianti violazioni dell'etica e della deontologia, oltre che della responsabilità penale e civile, da parte del personale medico, paramedico e amministrativo che avrebbe dovuto prenderla in carico. Voglio dire a Laura che il tempo ha almeno parzialmente, di fatto, lenito le sue insopportabili ferite, che pure rimarranno aperte per sempre e che il suo coraggio è stato in parte premiato. Perché quello che è successo non debba mai più accadere a nessun'altra è la dedica che lei mi ha autografato su una copia del suo libro. Due fatti recenti. La Cassazione, con la sentenza del 2 aprile 2013, ha puntualizzato che la legge 194 autorizza il medico obiettore a non praticare l'aborto, ma non lo esonera dal prestare assistenza alla donna prima e dopo e durante l'intero procedimento di interruzione di gravidanza. Infatti è dovere del medico tutelare la salute e la vita della donna. Così la Cassazione ha confermato la condanna a un anno di carcere per omissioni di atti di ufficio, secondo me si poteva far di più, con l'interdizione dall'esercizio della professione medica, e questo ci piace, ad un medico dell'ospedale di Pordenone che durante il suo turno di guardia si è rifiutato di prestare assistenza a una donna che aveva abortito in ospedale e che era in una situazione di oggettivo rischio. Laura, ne sai qualcosa, vero? Il secondo fatto più recente. La bozza del nuovo codice deontologico dei medici, che dovrebbe essere emanato quest'anno. Dovrebbe, perché naturalmente già si è scatenato un putiferio inenarrabile, dove emergono solo determinate voci, le altre voci non trovano possibilità di esprimersi. Vediamo una di queste voci pro-life. Al centro dell'attenzione c'è l'articolo 22 che disciplina l'obiezione di coscienza. Noi medici ci interroghiamo, come vedete, e stiamo cercando con molte difficoltà di porre argine all'abuso dell'obiezione di coscienza. Le nuove bozze vengono definite preoccupanti, titolano i quotidiani pro-life. Senza addentrarmi nello specifico perché non ce n'è il tempo, le pur timide aperture dei medici riguardo alla necessità di rivedere l'istituto deontologico dell'ODC, istituto insensatamente abusato e che di fatto ha reso la legge 194 inapplicata, hanno scatenato una tempesta tropicale, come accade ogni qualvolta in Italia si dibatta di questioni bioetiche e biogiuridiche. Il nuovo codice deontologico dei medici italiani, che verrà, si spera, approvato a breve, dà pienamente ragione alle tesi sostenute da Laura nel suo abortire tra gli obiettori. Allora, il nuovo codice deontologico sposa le intuizioni di Laura, dicevamo, no? E forse eviterà ad altre donne e a altri uomini, ad altre famiglie, ad altri gruppi sociali, quel calvario cui è stata costretta Laura. Perché la vicenda di Laura mette in evidenza, così come l'ha narrata nel suo libro, in maniera intuitiva e logica, da una parte quanto il codice deontologico del 2006 sia inadeguato oggi, rispetto al rapido progresso della medicina, e dall'altra parte quanto esso sia stato più volte disatteso già all'epoca dei fatti. Perché la dolorosa vicenda di Laura, evidenzia nettamente quali siano le sistematiche violazioni del codice deontologico, ma anche del codice penale e del codice civile, rese tutte possibili ed impunite soprattutto dal palese fraintendimento dell'istituto giuridico dell'ODC. Succintamente, alcuni codici violati, solo i titoli, perché non c'è il tempo. Articolo 14, sicurezza del paziente e prevenzione del rischio clinico. Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente. È il testo del codice. Articolo 3, doveri del medico. Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà, della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, eccetera, eccetera. Articolo 8, obbligo di intervento. Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare assistenza. Aggiornamento e formazione professionale permanente, articolo 19, questo fatto è emerso a più riprese stasera. Siamo tutti d'accordo? Il medico ha l'obbligo di mantenersi aggiornato in materia tecnico-scientifica, etico-deontologica e gestionale organizzativa, eccetera. Ho finito? Articolo 20. Rispetto dei diritti della persona. Il medico deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona. Articolo 21. Competenza professionale. Il medico deve affrontare nell'ambito delle specifiche responsabilità e competenze ogni problematica con il massimo scrupolo e disponibilità, eccetera. Articolo 26. La cartella clinica, che deve registrare i modi e i tempi delle informazioni, nonché i termini del consenso del paziente. A Laura è stato taciuto perfino il fatto che la bambina avrebbe potuto nascere viva e vivere per un certo periodo di tempo. Ho capito bene, Laura? Tu l'hai appreso molto tardi questa cosa, quando già eri in ospedale, mi pare, se ho letto bene. Quindi informazione zero. Consulenza e consulto. Nel libro di Laura a un certo punto troviamo i medici che si scannano tra di loro e dicono tutto il contrario di tutto. Articolo 60, consulenza e consulto. In caso di divergenze di opinioni si dovrà comunque salvaguardare la tutela della salute del paziente, che dovrà essere adeguatamente informato e le cui volontà dovranno essere rispettate. Articolo 66, rapporto con le altre professioni sanitarie. Il medico deve garantire la più ampia collaborazione tra tutti gli operatori coinvolti nel processo assistenziale. Articolo 2, potestà e sanzioni disciplinari, l'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente codice di deontologia medica ed ogni azione e omissione comunque disdicevoli al decoro e al corretto esercizio della professione sono puniti dalle commissioni disciplinari con le sanzioni previste dalla legge. Mi fermo qui perché potremmo continuare fino a dopodomani mattina, ma io immagino che sia emerso chiaramente come in questo momento fondamentale per queste problematiche siamo tutti chiamati a fare di più, perché è il momento di fare, perché le acque si stanno smuovendo. Finalmente la giurisprudenza comincia a pronunciarsi per sgretolare questo muro di omertà che si è creato sul corpo delle donne, lo possiamo dire, Ma io dico sul corpo della società, perché una donna non è mai avulsa da un contesto familiare, affettivo, eccetera, eccetera. No? Diciamo la stessa cosa. Quindi io immagino che questa sera eravamo in un contesto nel quale tanti argomenti non si potessero approfondire, non era il caso. Però mi pare che siano emerse parecchie situazioni, c'è parecchia carne a cuocere e c'è l'esigenza di cucinarla prima che qualcuno operi nella direzione contraria, la rispedisca nel congelatore. Mi sembra che venga spontaneo a questo punto darci un arrivederci a breve in un contesto che sia in grado di approfondire ulteriormente queste importanti tematiche che qui abbiamo solo accennato. E vi ringrazio tantissimo Laura per averci ospitati, ringrazio voi per averci dato la possibilità di esprimervi.
Grazie molto a Ciro, è un'unica cosa, è veramente questa vicenda, è una vicenda dell'obiezione, dell'applicazione dell'ipocrisia della legge centralità, anche la cartina di tornasole di una sanità molto malata. Se siamo d'accordo, interventi vostri, a questo punto ci avete ascoltato con tanta pazienza fino adesso.